Buongiorno a tutti, io sono qui in rappresentanza del sottosegretario della Salute Gaglione, il quale è impegnato per altri motivi istituzionali e quindi ha voluto inviare me e in sua vece per capire un attimo che cosa era questa cosa corposa, perché non è una cosa corposa, appunto molto interessante, che si sta rivelando qui nella Regione Lazio qualcosa di vero, di vissuto, che riguarda tantissime persone. E devo portare il mio saluto per primo alle autorità, agli organizzatori e a questa assemblea di donne e uomini che vedo molto molto partecipata, e questo però credo che per la Regione Lazio sia una cosa molto importante, e dare la possibilità ai cittadini di esprimersi, di confrontarsi e di parlare di tematiche che sicuramente sono rilevanti soprattutto in questo momento. E rispetto a tutto quello che è stato detto fino ad ora, una cosa mi preme e che in qualche maniera sia significativa e che comunque va detta. In questo momento, mentre noi parliamo di sanità, ma sanità pubblica, sanità privata, altre forme di sanità, integrazione, e mi sembra insomma che quando c'è scritto sull'opuscolo integrazione senza mai sostituire, mi sembra una cosa molto molto importante, migliaia di medici, di infermieri, tecnici di radiologia stanno operando al meglio con le strutture che noi abbiamo, per dare sollievo e soddisfazione ai cittadini che in qualche maniera si trovano in difficoltà all'interno delle nostre strutture ospedaliere. E quindi a questi operatori della sanità, secondo me, va comunque detto un grazie, e questa è la premessa. La seconda premessa è che quando noi parliamo di sanità, in generale pensiamo subito all'assistenza. E quindi, come pensiamo all'assistenza, se noi abbiamo un problema sanitario, cominciamo a pensare subito all'eventuale raccomandazione. Chi conosciamo, dove ci possiamo rivolgere, chi ci può dare un aiuto. E questo è un luogo comune che ormai va avanti da sempre, insomma. E in qualche maniera va sfatato anche questo luogo comune. Credo che in tutta l'azienda ospedaliera del Lazio ci sia un'assistenza di qualità, con degli standard abbastanza importanti, dove i cittadini si possono rivolgere. Purtroppo poi si rivolgono all'azienda ospedaliera e trovano liste d'attesa che riguardano sia le prestazioni mediche e le prestazioni tecniche e sia anche alcune volte la possibilità di accedere ad un posto letto. E questo è un problema molto molto importante che riguarda la nostra regione, ma riguarda credo tutte le regioni del nostro paese, ed è un problema su cui il ministro Turco in qualche maniera già si sta adoperando affinché in tempi rapidi si possa apportare delle modifiche sostanziali e quindi il cittadino venga soddisfatto il suo diritto alla salute e ad essere curato. Non si parla quasi mai, o comunque se ne parla poco, di quello che è l'altro aspetto, che è un aspetto anche socialmente molto molto utile ma anche socialmente molto costoso, che è l'aspetto della prevenzione. La sanità è divisa tra assistenza e prevenzione. In questo momento, per esempio, al Ministero della Salute stiamo partendo con un programma che si chiama Guadagnare Salute, è un programma interministeriale che prevede degli step su cui ci si attiverà nei prossimi mesi, che possono portare alla risoluzione di una serie di problematiche che riguardano le malattie croniche, ma non soltanto le malattie croniche, riguardano gli stili di vita, riguardano anche un'altra serie di problemi che i cittadini hanno tutti i giorni e che tutti i giorni magari anche rivestono un'importanza sui mass media. Parliamo, per esempio, nei giorni scorsi si parlava molto del bullismo, dove all'interno del meccanismo del bullismo ci sono anche dei problemi sanitari, insomma, l'alcol, le droghe, tutte queste cose. Questa è prevenzione e il Ministero della Salute si occupa anche di questo. Io volevo parlare in questa assemblea di qualcosa che ritengo che sia molto molto importante e un qualcosa di cui si è perso anche il senso negli ultimi anni, soprattutto poi negli ultimi 5 anni, che è il diritto alla salute del cittadino. Il diritto alla salute del cittadino è il fulcro di quello che è il sistema sanitario nazionale, ma è anche il fulcro di quello che può essere la rete integrata al sistema sanitario nazionale. E quindi non ci andrò a leggere delle memorie che ho scritto, insomma, che ritengo siano molto molto importanti in questa sede. Accenderò in questa sede a 2 livelli, oggi oggetto di particolare attenzione e discussione, quello costituzionale italiano e quello europeo. Lo farò cercando di segnalare con estrema sintesi gli aspetti di maggiore attualità che si collegano al tema in discussione in questo importante convegno. La salute come diritto fondamentale dell'uomo e della società è stata sempre considerata segno di progresso nelle carte internazionali emanate dalla Seconda Guerra Mondiale. Già nel 1948 l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani affermava il diritto di ogni individuo ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere. Successivamente, negli anni Ottanta, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, all'articolo 12, ha sostenuto il riconoscimento del diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale. Ma è stata la Costituzione italiana nel 1948 a considerare la salute come un diritto costituzionalmente tutelato e protetto. In discontinuità sia con la legislazione liberale sia con la legislazione fascista, lo Stato democratico afferma con l'articolo 32 della Costituzione che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Per lungo tempo la nostra è stata l'unica Costituzione del dopoguerra che ha contenuto una norma esplicitamente dedicata agli interessi collegati con la salute dei cittadini. Solo successivamente disposizioni analoghe saranno contenute in Spagna, Portogallo e Irlanda. Affermare che la salute è interesse della collettività è non solo diritto dell'individuo, è stato anche come porre un sigillo nei confronti di qualunque provvedimento postumo che ne potesse snaturare il reale significato. Il sistema sanitario nazionale ancora oggi, nello sviluppo regionale realizzatosi negli ultimi decenni, garantisce a tutti i cittadini livelli di assistenza sanitaria e di standard qualitativi tra i più alti al mondo. Esso è frutto dell'articolo 32 che in maniera lungimirante i padri della Costituzione hanno saputo inserire nella Carta quale essenziale il rispetto dei rapporti etico-sociali considerati nel titolo secondo. Con l'Unione Europea poi si è pervenuto nel 2000 la Carta dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza. Il capo 2 detta il principio del rispetto della dignità di ogni individuo, la dignità umana è inviolabile. Ne deriva un ampio ventaglio di diritti individuali, il diritto alla vita, la condanna della pena di morte, il diritto all'integrità della persona e la conseguente introduzione di nuovi diritti della genetica che impediscono ogni esperimento sugli esseri umani, ai quali si deve garantire integrità fisica, genetica e psichica. Rispettando il consenso libero e informato del paziente, si pone anche il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro. Ai diritti personali della Carta di Nizza si aggiungono i diritti sociali. Così il diritto alla salute come diritto sociale è configurato nell'articolo 53 della Carta di Nizza, come diritto ad accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche. La prevenzione era quella di cui parlavamo prima. Un welfare europeo, insomma, fatica ad affermarsi, anche se lo stesso articolo 53 stabilisce che l'Unione deve garantire un alto livello di protezione della salute umana, intendendo come salute un bene individuale sia individuale che sociale. Se dunque i governi nazionali europei devono comunque non fermarsi alle soglie di standard minimi garantiti, ma predisporre ogni mezzo affinché la persona sia garantita nella sua integrità psicofisica. Partendo dalla Carta dei diritti fondamentali è stato possibile elaborare a Bruxelles una Carta europea dei diritti del malato. Essi in sintesi possono così riassumersi: diritto alla prevenzione, all'accesso, all'informazione, al consenso, alla libera scelta, alla privacy, al rispetto del tempo, e quindi qui parliamo delle liste d'attesa, al rispetto degli standard di qualità, alla sicurezza, alla innovazione, ad evitare sofferenze inutili, ad un trattamento personalizzato, al reclamo e al risarcimento. Lista d'attesa fuori di ogni sopportazione, o scandali nella sanità, che molti ritengono ancora terreno di conquista finanziaria e politica, sono fenomeni deteriori che purtroppo continuano a caratterizzare negativamente molti paesi, il nostro compreso. Essi urtano frontalmente contro i principi contenuti nelle carte fondanti, la nostra comunità civile. Tutti i diritti dei cittadini hanno il diritto non solo alle cure, ma anche alla ricerca per ogni terapia medica che può rimediare ai danni più profondi causati dall'insorgenza della patologia. A muoverci non deve essere solo la solidarietà sociale, ma anche il rispetto dei diritti dei cittadini malati. un'ultima e più generale osservazione oggi ed è di specifica attualità. È iniquo pensare di assestare il bilancio dello Stato colpendo direttamente o indirettamente il diritto alla salute dei cittadini. Ticket sui ricoveri, sul pronto soccorso o anche sulle cure farmacologiche colpiscono soprattutto i cittadini più deboli e gli anziani. Dobbiamo sempre ricordare che proprio grazie all'articolo 32 della Costituzione le fasce sociali deboli nel nostro Paese hanno avuto la possibilità di ottenere pienamente la tutela della loro dignità. La salute e la vita sono per il cristianesimo dei doni di Dio che la società deve difendere e tutelare a difesa delle persone senza distinzione di condizioni economiche e culturali. Queste garanzie valgono per tutti gli uomini e le donne senza distinzione di fedi religiose o appartenenze etniche. È evidente che attualmente a causa degli enormi costi del Servizio Sanitario Nazionale sempre più i cittadini cercano soluzioni alternative in virtù delle risposte che anche nella nostra regione vengono negato il diritto alla tutela della salute attraverso il meccanismo perverso delle liste d'attesa. Scandali, furti di risorse pubbliche e danni dei malati, spese fuori da ogni regola, arresti di amministratori, ambulatori che sono operativi solo poche ore al giorno, apparecchiature sofisticate e sottoutilizzate. Non è solo questa la sanità pubblica. Poco eco ha sulla stampa la dedizione con cui il nostro personale opera giornalmente assistendo al meglio il cittadino. Il modello sanitario nazionale rimane comunque, pur nelle difficoltà, uno dei più apprezzati al mondo. L'esigenza di istituire casse di assistenza sanitaria che permettono al cittadino di fruire in tempi rapidi delle prestazioni sanitarie è sicuramente un'esigenza condivisa. La pluralità dei servizi pubblici o convenzionati fanno sì che la scelta non sia più obbligata, dando al cittadino certezze e nuove libertà. Forme di assistenza integrata a livello regionale possono sicuramente interagire con l'offerta di prestazioni, sia che questa venga da una struttura pubblica o da una struttura privata, mettendo il sistema in competizione e realizzando forse quello che oggi non sembra possibile, cioè la riduzione dei costi sanitari e l'abbattimento delle liste di attesa. Sanimpresa è sicuramente un modello degno di attenzione, una nuova concezione di integrazione regionale sanitaria. I dati che voi riportate devono essere elemento di analisi e valutazione anche politica e non solo a livello regionale. Grazie.
Grazie a dottor Giustozzi, grazie anche.